Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli in vista della prossima stagione, diversi gli obiettivi di mercato e poi il caso Juan Jesus Acerbi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti, bentornati a tutti, questa è Radio Marte del Radio ed è Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, ringrazio e saluto Gigi Soriani e Diego Lagrassa che vedo aggirarsi in maniera molto inquietante, devo dire, al di là del vetro. Detto questo, insomma, tantissimi gli obiettivi di mercato che De Laurentiis sta attenzionando in vista della prossima stagione, quando è prevista, oramai lo stanno annunciando tutti i quotidiani sportivi nazionali e locali, una vera e propria rivoluzione in casa azzurra, soprattutto in considerazione dei risultati veramente molto scarsi conseguiti in questa stagione che finirà tra 9 partite che sono però 9 finali allo stesso tempo che il Napoli deve provare a vincere, almeno vincerne il più possibile per avvicinarsi alla zona europea e magari a quella relativa alla massima competizione europea, ovvero la Champions League. Ma insiste in queste ore ed è caldissimo il tema della querelle tra Juan Jesus ed Acerbi che è finita alla procura federale. Proprio qualche istante fa Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito, con Acerbi che per un'oretta è stato in collegamento via internet, praticamente in video call con il procuratore federale Kiné, e ha dato la sua versione dei fatti. Sky ha confermato che in effetti Acerbi ha dichiarato la propria innocenza, tra virgolette, cioè ha detto di non aver mai rivolto insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus, ha riconfermato dunque la versione che aveva reso pubblica di ritorno dalla nazionale, no, da cui era stato cacciato in seguito alla faccenda, insomma, Juan Jesus, e adesso chiaramente c'è da aspettare la sentenza che arriverà sicuramente a inizio della prossima settimana. Detto questo, noi parliamo di questo e di tanto altro con il nostro primo ospite. Do il benvenuto, anzi il bentornato su Marte a Francesco De Luca, responsabile pagine sportive del Mattino. Ciao Francesco.
Buongiorno a tutti.
Allora Francesco, oggi proprio sul Mattino è uscita una tua bellissima intervista al dottor Uva, dirigente UEFA, che ha parlato appunto del caso Juan Jesus Acerbi, ma più in generale del tema del razzismo, anche facendo un parallelo molto importante e anche molto attuale con quella che è la società e i cambiamenti sociali oggi insistenti.
Sì, i cambiamenti che sono in peggio della società, sì, e anche del calcio, perché diciamo in 2 mesi sono accaduti in Italia 2 episodi molto gravi: la partita sospesa a Udine per i rigori razzisti a Mignan, sì, sospesa all'arbitro napoletano Fabio Maresca, e poi questo caso che è un caso che vede 2 posizioni assolutamente contrapposte, nel senso Juan Jesus racconta quella che è la sua verità e Acerbi racconta la sua verità. Ora questi elementi dovranno essere valutati dal procuratore federale, che poi li metterà a disposizione il giudice sportivo Mastrandrea, e appunto, come tu dicevi, nella prossima settimana, quindi prima della ripresa del campionato, ci sarà questa sentenza, che chiaramente, se fosse una sentenza di condanna per Acerbi, 10 giornate, potrebbe anche rappresentare la fine della carriera per il difensore dell'Inter e della nazionale. Altrimenti, se vi fosse un proscioglimento, un'archiviazione di questa inchiesta, è chiaro che poi si tratterebbe di un colossale equivoco, al quale io personalmente non credo, perché mi sembra che Juan Jesus sia una persona seria, sicuramente non aveva l'intenzione di sollevare un polverone, ma aveva l'intenzione di, sì, questo sì, puntare il dito contro certi atteggiamenti e certi comportamenti. Nella sua intervista di oggi al Mattino, il direttore Michele Uva sottolinea appunto l'impegno della UEFA, che è un impegno forte, perché diciamo che i provvedimenti nei confronti delle squadre sono tanti, e spesso l'UEFA ha usato il pugno duro chiudendo gli stadi e dando delle sanzioni esemplari, però evidentemente questo non basta, serve il supporto di tutti, a cominciare dai giocatori, perché è chiaro che poi i primi comportamenti importanti e positivi devono venire dal campo.
No, è esattamente così, tra l'altro vedremo insomma come nelle prossime ore sarà ascoltato anche Juan Jesus dal procuratore Chiné, insomma è una situazione che tra l'altro anche al 339-666-9990 scuote moltissimo gli animi, perché Juan Jesus, come hai affermato poco fa tu, aveva provato anche a smorzare i toni nell'immediato post partita, è stato anche criticato da tanti per questo. Tornando però alle cose di campo e anche al futuro...
Ma guarda, io penso, scusami se ti interrompo, vai. Io penso che lui non è che volesse poi nascondere la cosa, lui non voleva creare un polverone, esatto, però sì, voleva sottolineare il problema, e l'ho sottolineato con forza nel post che ha fatto lunedì sera, appunto tu facevi riferimento alle parole di Acerbi al rientro da Roma dopo l'esclusione dalla nazionale, ecco, quelle parole, poi a quelle parole ha reagito con molta durezza Juan Jesus, perché insultato e bugiardo no.
Infatti.
Cioè, si aspettava probabilmente il silenzio da parte di Acerbi, o si aspettava una ammissione di quello che Acerbi ha detto, avrebbe detto, e con le relative scuse. Tutti possono sbagliare, però dal punto di vista di Juan Jesus Acerbi continua a sbagliare non ammettendo quello che è accaduto. Aspettiamo ovviamente con fiducia quello che saranno gli esiti dell'inchiesta del dottor Chiné, del procuratore federale, e poi la sentenza del giudice sportivo.
Francesco, invece tornando alle cose di campo, ma soprattutto alla rivoluzione, no? In ottica della prossima stagione, ci sono due scuole di pensiero. C'è chi sostiene che Calzona è un serio candidato per la panchina anche per il prossimo anno, chi invece lo considera un'opzione molto poco probabile. Tu pensi che in caso di qualificazione in Champions, che oramai è l'unico obiettivo, il più alto che può raggiungere la squadra, potrebbe essere confermato o questa ipotesi non è percorribile?
Io me lo auguro, io mi auguro anzitutto che il Napoli possa andare a fare la Champions League, che mi sembra molto difficile come obiettivo, perché il Napoli ha perso dei punti pesanti, potrei dire forse anche i due punti con l'Inter, perché c'era un Inter non brillantissima, però sicuramente sono stati persi punti pesanti sul campo di Cagliari in casa contro il Torino, due partite che il Napoli stava vincendo e che invece ha concluso con due pareggi. E mi auguro che Calzona riesca a portare la squadra in Champions e che possa essere valutato il suo profilo in questo casting, che io mi auguro più fortunato da parte di De Laurentiis rispetto allo scorso anno, perché poi è chiaro che l'iniziale scelta, cioè quella di Garcia, ha poi causato tutto quello che è accaduto dopo. Credo che De Laurentiis stia valutando una serie di allenatori, non so se lui abbia considerato, quando ha dato la panchina a Calzona, un nome, lo ritenga un nome per il Napoli del futuro, soltanto il classico traghettatore che poi, conclusa la stagione, si andrà a fare l'europeo con la Slovacchia, e poi auguriamogli anche di poter ottenere la qualificazione mondiale sempre con questa nazionale che sta dirigendo così bene. Questo non lo so, credo che insomma il Napoli ha la necessità di prendere un allenatore che possa risvegliare un po' l'ambiente, possa scuotere la piazza, possa restituire alla squadra il bel gioco, possa divertire i tifosi, possa diventare un concorrente, non dico per lo scudetto, ma un concorrente molto autorevole per la zona Champions League. Recuperare certe posizioni che il Napoli ha quasi sempre avuto negli ultimi anni. Vedremo come andrà a finire.
Francesco, in considerazione proprio dei tanti disastri, dei tanti errori compiuti in questa stagione anche a livello di programmazione, di mercato, insomma davvero da ogni punto di vista, secondo te è ipotizzabile che De Laurentiis possa coinvolgere nel progetto del Napoli che sarà un nuovo dirigente pur mantenendo Meluso e Micheli?
Guarda, questo non lo so, perché quello che è nella testa di De Laurentiis lo sa solo De Laurentiis. De Laurentiis mi auguro che sia consapevole di quello che pienamente consapevole di quello che è accaduto quest'anno. È evidente, è stato troppo evidente la frattura che c'è stata, la differenza, la distanza che c'è stata tra il Napoli della scorsa stagione e questo. Non mi riferisco solo allo scudetto, ai risultati, alla classifica, ma mi riferisco alla gestione della squadra, alla gestione dell'area tecnica. Servono due figure forti, sicuramente. Una figura alla Giuntoli e una figura alla Spalletti. Al di là, faccio per banalizzare insomma i loro nomi, i loro riferimenti, però sono due figure che sono fortemente mancate e mi auguro che quelle figure siano riproposte nel Napoli che verrà. Ovviamente non saranno Giuntoli e non saranno Spalletti, però insomma di bravi dirigenti e di bravi allenatori in Italia ce ne sono.
Ti ringraziamo Francesco per essere stato con noi, ti leggiamo sul Mattino. Buon lavoro. Buon lavoro a Francesco De Luca. 339-666-9990, diversi messaggi arrivatici al nostro numero WhatsApp. Emanuela, buongiorno. Il problema di Acerbi, e non solo, è che probabilmente non hanno mai giocato nelle categorie minori. Sono un'ottima gavetta e sotto certi aspetti ti insegnano tanto. L'Istan è certa che non sarebbe uscito dal campo e di conseguenza non avresti mai ripetuto un atteggiamento del genere. Un abbraccio e forza Napoli. Vabbè, però il calciatore dell'Inter ha una grandissima esperienza. Questo è un tema caldo, tra l'altro quella era la giornata contro il razzismo, quindi davvero ci sono una serie di componenti che rendono il caso particolarmente non solo complesso ma particolarmente pesante anche dal punto di vista strettamente morale. Troppo spesso noi distinguiamo il piano dello sport da quello morale, ma lo sport è un veicolo anche di valori importanti. Per questo ho voluto oggi Francesco De Luca con noi, perché l'intervista al dirigente Michele Uva della UEFA è andato proprio in questa direzione, cioè ristabilire una vicinanza, una continuità tra lo sport e i valori anche della quotidianità. Quindi che un calciatore così importante, che ha una storia molto ricca dal punto di vista calcistico, sia scivolato presumibilmente, in questo ovviamente è tutto da accertare, in questo errore, è un messaggio sbagliato sotto tutti i punti di vista. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, noi vogliamo in pubblicità, qualche istante siamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, questa è sempre Radio Marte, de Marte Sport Live, dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Tantissimi messaggi al 339-666-9990. Luigi Renone dice: Acerbi spero avrà spiegato al giudice di cosa si è scusato davanti all'arbitro e perché, ed infatti queste scuse saranno poi il centro, no, del dibattimento processuale tra virgolette, perché sarà importante cercare di capire proprio come avrà motivato quelle scuse. Buongiorno per Acerbi, almeno 10 giornate di squalifica, pene esemplari. Ne approfitto per salutare le ragazze di Pomigliano. Allora vado direttamente dal mio prossimo ospite, perché abbiamo da affrontare con lui diverse tematiche relative al calciomercato, e chi più di Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Bentornato su Marte.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora, direttore, il Napoli è pronto, pare, alla rivoluzione dopo una stagione dove quasi tutto è stato sbagliato anche in chiave calciomercato, sia a giugno, cioè sia la scorsa estate, sia a gennaio. L'obiettivo principale, c'è da capire chi sarà sulla panchina del Napoli. Calzona, sì o no, possibile la permanenza? Poi Conte, secondo lei come stanno le cose?
No, allora io credo che Calzona si giochi tutto ovviamente in questo finale di stagione, in queste ultime 9 partite, con la possibilità di vedere se effettivamente il Napoli agguanta la Champions League. Poi è chiaro, bisogna, il finale di stagione è spesso e volentieri determinante, perché ti rimane, no, proprio l'impressione che la squadra in quel momento lì, se fa bene, abbia tutte le chance per poter proseguire nel cammino, e quindi è chiaro che l'impulso gli viene dato dall'allenatore. È evidente che il piazzamento Champions sarà una sorta di vero e proprio, no, piano di riflessione, sì, uno spartiacque, perché poi alla fine Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno deve necessariamente cercare di centrare la Champions League. Potrebbe bastare anche il quinto posto, finché ricordiamolo, potrebbe bastare anche il quinto posto vista la questione del ranking. Però se Napoli non dovesse centrare la Champions, è chiaro che le riflessioni sarebbero di altro tipo. Vediamo, io credo che ancora non sia stata una decisione finale, che ci possono essere, come tu dicevi, magari dei profili di allenatori più esperti. Il discorso di Conte comunque è venuto fuori mille volte, anche un'ipotesi di cui si è parlato anche in questo caso tantissime altre volte, Italiano, ma non ci sono solo loro due, ce ne sono anche altri i profili, però credo sì, però in questo momento non è stata presa ancora una decisione. Molto dipende anche da quello che fa il Napoli in queste 9 partite, cioè questo secondo me è più per Calzona un banco di prova piuttosto che per altri, cioè nel senso, se lui fa bene è chiaro si gioca le chance, se Napoli non fa bene questa cosa può portare anche a riflessioni diverse.
Direttore, però questa idea che il nuovo allenatore sarà scelto sulla base chiaramente dei risultati di queste ultime 9 partite, piazzamento Champions, sì, eccetera, non può ritardare anche la progettualità poi del Napoli che sarà, perché fondamentalmente anche cercare di capire come rinforzare la rosa, chi lasciare andare eccetera, poi è un fatto secondario rispetto al nuovo allenatore.
È in parte vero, ma altrettanto vero posso risponderti dicendo che se io compro un giocatore forte, penso vada bene a qualsiasi allenatore che metto in panchina. Cioè, faccio un esempio: se dovesse andare via Osimhen, come penso che accadrà ovviamente, io prenderò un altro centravanti forte. È chiaro che se lo prendi fortissimo non si discute, poi magari un allenatore ha più bisogno di un centravanti fisico rispetto magari a un centravanti che gioca più per la squadra, però di solito insomma, quando si parla di grandi giocatori là davanti poi si trovano tutti d'accordo. Ecco, questo discorso vale per il difensore centrale, ecco, magari sul difensore centrale uno può cercare delle caratteristiche diverse, però il Napoli per esempio a gennaio, come dicevo anche prima, ad altri suoi colleghi, cioè, ha cercato Teate, ha cercato Dragosin, ha cercato profili molto importanti, insomma, come anche Nuno Perez per esempio, insomma, ce ne sono stati di difensori. Cioè, c'era un'idea buongiorno, quindi comunque già si sta parlando di livelli molto alti che potrebbero andare bene a qualsiasi allenatore, però ecco, io credo che il Napoli anche sul difensore insomma quest'estate farà qualcosa di importante.
Andando per reparti, partiamo proprio dall'addio di Osimhen, che oramai è quasi cosa certa. David, sono vari nomi, David in pole con Jimenez, ma poi c'è anche Zirkzee del Bologna, insomma anche Sesco, sono tutti profili interessanti. Secondo lei qual è la pista più probabile, più possibile per il Napoli?
Ma io credo che il giocatore che loro abbiano seguito in senso diciamo cronologico da più tempo è sicuramente Jonathan David. Questo è il giocatore che loro hanno monitorato da più tempo, ma anche quando si era giunto lì, tanto per essere chiari, quindi si sta parlando comunque di un qualcosa che andava da oltre un anno, e quindi potrebbe essere questo diciamo il nome che ha, guarda caso, stessa squadra di Osimhen, no? Di provenienza di Osimhen, il Lille anche lui, e quindi magari ora ti direi questo, però sinceramente gli altri tre nomi sono tutti nomi di giocatori forti, quindi cascherebbe in piedi il Napoli se dovesse fare un certo tipo di operazione. Chiaro, Osimhen è fortissimo, cioè sostituirlo non sarà semplice, però questi 3-4 giocatori di cui stiamo parlando hanno tutti caratteristiche diverse, ma hanno tutti molte potenzialità, magari potenzialità che potrebbero sviluppare, come poi è successo con Osimhen, che è migliorato tantissimo da quando è arrivato al Napoli. Però io oggi, insomma, per come lo stanno seguendo da tempo, direi Jonathan David come diciamo così riflettore principale, però sono venuti fuori anche tutti gli altri, e quindi chiaramente bisogna stare con le antenne dritte.
Che poi tra l'altro è anche quello che ha la valutazione attualmente più elevata, intorno ai 50 milioni di euro, 15 gol in stagione in 26 partite.
Sì, non che gli altri, non che per esempio Zirkzee costi meno, perché
no, infatti.
Non immaginatevi che il Bologna lo valuti meno. Tra l'altro il Bologna ha il 40%, quando ha preso Zirkzee dal Bayern Monaco gli ha lasciato il 40% sulla futura rivendita. Quindi sì. Voi immaginate cosa vuol dire, è come se fosse una compartecipazione, prima esistevano le comproprietà, adesso no, però sono il 40% sulla futura rivendita, vuol dire che se vendessero il giocatore per 50 milioni sono 20 milioni che vanno al Bayern Monaco,
direi proprio di no. Restando all'attacco, un flash su Kvaratskhelia, attorno a lui che il Napoli dovrà costruire il proprio futuro, quindi essenziale il rinnovo, ma c'è anche la possibilità di un addio, secondo lei?
Io credo che l'obiettivo del Napoli sia quello di blindare Kvaratskhelia, perché è evidente, no, che questo è un giocatore che secondo me là davanti ti sposta gli equilibri. Poi per blindare Kvaratskhelia ovviamente servirà anche una proposta contrattuale migliore, ma io penso che Napoli da questo punto di vista non abbia problemi a proporla. Il rischio sono sempre gli altri, cioè non quelli che è in casa, ma quelli che non vuol dire non i problemi in casa, ma i problemi che sono spesso e volentieri creati dall'esterno, perché Kvaratskhelia è un giocatore importantissimo, e quindi naturalmente se il Napoli lo vuole blindare come è il suo obiettivo, che è quello di blindarlo, allo stesso tempo ci sono club che possono mettere sul piatto della bilancia tanti milioni di euro e magari provare anche a offrirgli un ingaggio superiore a quello che ora percepisce al Napoli, quindi a maggior ragione questo rimane sempre il grande rischio, bisogna capire poi anche la volontà del giocatore, però insomma, comunque detto questo il Napoli tenterà di blindarlo, questo è abbastanza evidente.
Per quanto riguarda invece la difesa, Ancico potrebbe essere un profilo adatto per il Napoli, anche per la vicinanza con Calzona attualmente.
Sì, però è più legato, voglio dire, proprio al discorso, diciamo, dell'allenatore piuttosto che in senso assoluto, no? Perché comunque è chiaro che Ancico sta facendo bene anche in nazionale, ma è un giocatore che è cresciuto tanto negli anni. Bisogna vedere che profilo poi vogliono andare a cercare. Insomma, prima dicevo che ci sono 4-5 difensori centrali che hanno caratteristiche diverse, ma allo stesso tempo che hanno un comune denominatore, sono forti. Quindi io mettiamoci sicuramente Ancico, perché c'è di mezzo Calzona, quindi chiaramente, diciamo, lui lo conosce. Ma bisogna capire, cioè, è chiaro che se c'è Calzona dà un'indicazione precisa tra 4-5 nomi, se c'è un altro allenatore magari l'indicazione di un altro tecnico non è la stessa di Calzona. Quindi su questo, secondo me, Napoli le idee dei giocatori in testa ce l'ha, ma prima di premere sull'acceleratore vorrà aspettare la conferma o meno dell'allenatore.
La ringraziamo, Niccolò, per essere stato con noi, la seguiamo su tutto Mercato Web e in tutte le sue numerose collaborazioni.
Grazie mille, buona serata a voi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie. Ciao. A Niccolò Ceccarini, che ci ha offerto, insomma, una visuale d'insieme di quello che potrà essere il Napoli, o meglio di quelle che sono le idee, gli indirizzi che sta provando a seguire De Laurentiis. Ovviamente tutto estremamente legato ai risultati di questa finale di stagione, che deve essere assolutamente positivo per gli azzurri, per permettere anche al Napoli di affrontare una campagna acquisti adeguata a quelle che sono le sue ambizioni. Ovviamente un piazzamento in Champions League permetterebbe non solo una serie di incassi non racimolabili in altri modi, ma anche un'appetibilità del club, diciamo, importante per calciatori che vogliono disputare appunto la Champions. Domenico Ascione al 339-666-9990 dice: Calzona non resterà a Napoli per sua volontà, con o senza Champions. Questo è quanto mi ha trasmesso a San Siro in conferenza stampa post partita, quando gli è stato chiesto come mai il Napoli è ancora sterile in attacco, e lui ha risposto: a Napoli ci vuole un mago per risolvere i problemi, purtroppo non c'è tempo per lavorare bene come si dovrebbe. Queste parole non fanno bene né alla squadra né tantomeno all'ambiente. Ho interpretato le sue parole come quelle di un allenatore che non ci crede. Probabilmente, più che non crederci, si è reso conto delle grandissime difficoltà in cui versa il Napoli. Appena arrivato aveva parlato di difficoltà dal punto di vista psicologico, no? Di un blocco psicologico, ma certamente la squadra sta faticando tantissimo sia ad andare in rete, sia anche a evitare di subirne poi di reti. Quindi problemi sia in fase di proposizione sia in fase di difesa, e poi non c'è una panchina così sostanziosamente capace di cambiare le sorti delle partite. Come abbiamo visto, la maggior parte degli innesti, sia della scorsa estate sia quelli di gennaio, non stanno giocando. Quindi è davvero una situazione complicata, penso lo sarebbe per qualunque allenatore. Proprio per questo è ancora più importante, a mio parere, che si inizi a progettare il futuro da adesso e legare il futuro chiaramente ai risultati del finale di stagione. È complicato, complica ulteriormente le cose, anche se ovviamente è un dato oggettivo, perché è chiaro che una cosa è posizionarsi, qualificarsi alla prossima Champions League e quindi fare un mercato adeguato a quel tipo di competizione di introiti, altro è dover creare un Napoli, rifondare un Napoli senza la Champions. Cambia davvero tutto. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, vi leggo tra qualche istante dopo la pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati, veramente pochissimi istanti di pubblicità, siamo nuovamente su Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, 339-666-9990, questo è il nostro numero al quale inviare i vostri WhatsApp, come ha fatto Antonio, che dice: sul caso Acerbi Juan Jesus dovremmo fare un ragionamento più ampio ed approfondito di carattere sociologico. La verità è che l'Italia è un paese fondamentalmente razzista, dove il calciatore di colore della mia squadra è meno nero di quello delle squadre avversarie. Noi come tifosi napoletani non possiamo metterci sul piedistallo e giudicare dall'alto verso il basso, perché siamo i primi. Io assisto a tali scene tutte le domeniche. Al primo sbaglio di Osimhen e Anguissa ad apostrofarli con offese sul colore della pelle. Il calcio è lo specchio di questo paese retrogrado e razzista. Basta vedere l'elite che ci governa. Però, Antonio, devo dire che io ho trascorso tantissimi anni in curva, no, allo stadio, e devo dire che io queste offese razziste da parte dei tifosi del Napoli nei confronti confronti di giocatori del Napoli personalmente non le ho sentite, magari sarò stata distratta, però io assolutamente non le ho sentite, devo dire la mia esperienza. Se le hai sentite è una cosa veramente vergognosa. Detto questo, il tema razzismo, come dici tu, in Italia è molto radicato ed è presente. Proprio per questo l'intervista al direttore UEFA UVA è stata particolarmente interessante, ve la rimando, insomma ve la consiglio, andatela a leggere sul Mattino oggi in edicola. Detto questo, invece, io ho il piacere di riascoltare qui sulle onde di Radio Marte Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Ciao Manuela, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Salvatore, il tema razzismo sta imperversando anche qui al nostro numero WhatsApp, ci arrivano tantissimi commenti. La situazione Juan Jesus Acerbi ha scoperchiato quello che già si sapeva, un vaso di Pandora pieno di cose negative che già si sapevano, però come risolverle, come almeno affrontarle, perché spesso pare che magari siano affrontate con una mano troppo leggera.
È vero, ma anche perché purtroppo io credo che da un punto di vista culturale, senza poi addentrarci in profondità in quello che è il razzismo come fenomeno sociale, io credo che il calcio, lo sport, viva ancora una dimensione a sé stante. Quando si sentono quelle espressioni del tipo certe cose in campo devono rimanere in campo, oppure quello che è nello spogliatoio deve rimanere nello spogliatoio, io non sono né così d'accordo, specialmente perché si parla di professionisti di alto livello che anche per l'esposizione mediatica che hanno sono tenuti e obbligati, secondo me, ad essere un esempio dei valori di cui lo sport e il calcio si deve fare portatore, e sia perché si crea in qualche modo un clima, passami il termine, omertoso,
sì,
secondo me,
sì,
e sembra che poi sotto questa giustificazione si vogliano autorizzare dei comportamenti che nella società normale non trovano alcun luogo, per questioni di educazione, per questioni di rispetto e per questioni proprio di quei valori civili che ci impongono di schierarci con forza contro ogni tipo di discriminazione, quindi anche quella razziale.
No, ma infatti io non ho, diciamo, personalmente condiviso, no, l'atteggiamento, cioè le dichiarazioni di Juan Jesus post partita, ha provato a smorzare, appunto, le cose di campo restano in campo, però insomma questo è un tema talmente importante che travalica gli stadi di calcio, ma che in realtà è trasversale alla società, insomma diventa complicato. A me non sono piaciute queste parole, ho apprezzato invece poi il post, che è stato però una conseguenza del cambiamento di versione da parte di Acerbi. Detto questo, che cosa ti aspetti invece dalla Procura federale? Insomma, è una questione piuttosto intricata, perché poi pare che al momento non siano saltate fuori prove video che avvalerebbero appunto la parola, l'offesa rivolta da Acerbi eventualmente a Juan Jesus.
Assolutamente, infatti la questione è ancora un po' tutta da dirimere. Io credo poi, Manuela, insomma, non avremo la prova di questo, però io credo che alla fine Acerbi, secondo me, in qualche modo se la caverà con una pena, diciamo, intermedia, nel senso che non credo che gli verranno comminate le 10 giornate di squalifica che insomma prevede il codice di giustizia sportiva. Credo che se la possa cavare con qualcosa in meno, con qualche formula favorevole, anche perché il discorso vale soprattutto nell'ottica degli europei, che il difensore dovrebbe disputare, o comunque da un punto di vista tecnico dovrebbe rientrare negli 8 difensori che Luciano Spalletti con ogni probabilità ha in testa da portare in Germania la prossima estate, e credo che una squalifica così pesante per questioni di codice etico inevitabilmente lo taglierebbe fuori. E quindi a mio modo di vedere, in qualche modo si cercherà di trovare, insomma, una soluzione più o meno a metà strada per fare in modo che il calciatore comunque possa risultare ancora un profilo spendibile da questo punto di vista. Per me comunque resta il problema radicato. Innanzitutto devo dire che sono molto d'accordo con te quando dici che Juan Jesus fosse davanti alle telecamere non avrebbe dovuto assolutamente minimizzare, anche perché, ripeto, è proprio questo tipo di comportamenti che poi ci fa guardare a tutti in qualche modo diversamente alla problematica, e la minimizza o magari a volte anche la giustifica per la circostanza.
Esattamente così. Invece, per quanto riguarda le questioni di campo, insomma, il Napoli ha da recuperare per piazzarsi, cioè per centrare il piazzamento in zona Champions. Attualmente 6 punti dalla Roma, ben 9 dal Bologna al quarto posto. Ci credi? Pensi che in queste 9 partite, che saranno 9 finali, il Napoli potrà centrare il massimo obiettivo stagionale adesso?
Ma io direi che crederci è assolutamente obbligatorio, non solo perché ci ripetiamo la solita filastrocca dell'aritmetica ancora non taglia fuori il Napoli, ma proprio perché il Napoli è una squadra che da un punto di vista proprio di valori dei calciatori è molto superiore per me rispetto a un Bologna magari, quindi non vedo perché comunque non ha nulla in meno della Roma, quindi non vedo perché il Napoli non dovrebbe crederci, considerando che poi il calendario riserva diversi scontri diretti tra le varie contendenti in corsa. Io assolutamente ci credo, nella misura in cui questo rientra nelle possibilità del Napoli. E poi il discorso diventa: questo tipo di squadra, per quello che ha fatto vedere nell'ultimo periodo, sarà all'altezza di fare quello step di crescita necessario in questo momento della stagione? Questo poi lo scopriremo, ma che sia nelle possibilità e che sia un obiettivo assolutamente alla portata, io direi decisamente sì.
Per quanto riguarda invece il futuro del Napoli, strettamente legato, lo dicevamo anche prima con Niccolò Ceccarini, agli obiettivi, insomma, queste ultime 9 partite e i risultati che il Napoli avrà in campo, ti aspetti una possibilità di permanenza di Calzona sulla panchina degli azzurri, oppure indipendentemente dai risultati Calzona andrà via?
No, io credo che tutto dipenda dai risultati, anche perché bene o male è questa la scelta che ha sempre guidato Aurelio De Laurentiis quando si è trattato degli allenatori. Spalletti è stato preso perché il Napoli aveva bisogno di ritornare in Champions e lui c'era riuscito con l'Inter. Rudy Garcia è stato preso perché è uno che nelle coppe ha saputo arrivare fino in fondo, magari con una squadra non così attrezzata come il Lione dopo, il Marsiglia prima, e quindi ha voluto dare un allenatore esperto in questo senso al Napoli. Quindi io credo che se Calzona riuscirà a centrare l'obiettivo del quarto posto, Aurelio De Laurentiis sarà ben felice di consegnargli la panchina in mano, anche perché il calcio di oggi rende molto più importante rientrare tra le prime 4 piuttosto che arrivare primi, perché da un punto di vista economico e da un punto di vista di appeal che poi si può avere nei confronti di calciatori, allenatori, dirigenti e così via, la salvezza di una società non dipende dal fatto che vinca quanto che rientri tra le prime 4. Vale per il Napoli così come vale per la Juventus, che magari c'ha tante trattative bloccate per i rinnovi proprio perché deve capire se effettivamente riuscirà poi a rientrare tra le prime 4, quindi insomma è un destino un po' comune a tutte le squadre, e credo che Calzona, se dovesse centrare l'obiettivo, sicuramente sarà confermato sulla panchina.
Roberto al 339-666-9990 ci scrive, ma come fate ad essere così sicuri delle offese razziste di Acerbi? L'avete già condannato? Ma assolutamente no, noi stiamo riferendo quelle che sono le versioni di Juan Jesus, quella di Acerbi, e stiamo parlando utilizzando il condizionale eventualmente, insomma stiamo riferendo quella che è i fatti di cronaca, sarà poi il giudice a decidere, non siamo certo noi, anzi abbiamo, penso, no Salvatore, più volte sottolineato che non ci sono al momento delle prove video, almeno non sono saltate fuori queste prove video delle accuse, delle offese razziste. C'è però un calciatore che ha chiesto scusa nell'immediatezza, c'è lì durante il match che è stato firmato da Juan Jesus, che ha segnalato la cosa all'arbitro, quindi Acerbi sicuramente spiegherà perché ha chiesto scusa, insomma darà la sua versione, anzi l'ha già data, la sua versione dei fatti a Chinea, alla procura federale, insomma, e poi staremo a vedere cosa deciderà. Non penso che abbiamo giudicato, no Francesco, cioè Salvatore, non penso che abbiamo emesso sentenza.
No, io poi insomma dal canto mio mi permetto in qualche modo di sbilanciarmi, nel senso che personalmente mi viene da credere a Juan Jesus po', perché non credo che sia un argomento questo su cui ci si può inventare così facilmente le cose, un po' perché, come poi notavi giustamente anche tu, il comportamento di Acerbi lascerebbe intendere che insomma si è macchiato, diciamo, di questa di questo insulto a sfondo razziale. Quindi poi ovviamente non siamo noi a dover giudicare, nel momento in cui la giustizia sportiva ritenesse Acerbi innocente, questo sicuramente tutto quello che abbiamo visto o sentito non potrà condizionarci nel ritenerlo razzista, quindi da questo punto di vista insomma è giusto che la giustizia sportiva faccia il suo corso, si pronunci, e noi ne prenderemo atto.
Intanto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Salvatore, ha appena emesso un comunicato in cui ha stigmatizzato il comportamento, lo vado a leggere, tenuto dal presidente della società sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che al di là dell'inaccettabile pretesa di scegliere l'intervistatore dei suoi giocatori ha superato con un atteggiamento di cui non si ricordano precedenti una linea rossa di aggressività nei confronti di troupe televisive a Barcellona alla vigilia di un match di Champions. I filmati disponibili sul web visionati dall'intero Consiglio Nazionale riunito a Roma saranno formalmente trasmessi alla FIGC e al Questore di Napoli perché nell'ambito delle rispettive competenze valutino le iniziative da intraprendere a tutela dei giornalisti. Da quel che si è potuto vedere non emergono possibili responsabilità da sottoporre all'esame dei consigli di disciplina da parte di iscritti all'albo, ma l'occasione è utile per invitare tutti coloro che operano negli uffici stampa delle società sportive a cooperare solidamente con i colleghi che fanno attività sul campo e per quanto possibile a svolgere, vabbè, anche una funzione di garanzia per la libera informazione all'interno delle loro aziende. E poi comunica anche che quello di Barcellona è solo l'ultimo e più eclatante di quasi 100 episodi intimidatori di cui i giornalisti sono rimasti vittime nel 2023, dato fornito dal Ministero dell'Interno nell'ambito delle attività di monitoraggio. Le regioni nelle quali si è verificato il maggior numero di episodi sono Lazio, Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia. E non tragga in inganno il fatto che la statistica indichi una leggera flessione nei numeri. Lo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza rivela infatti che per alcuni atti intimidatori le vittime non hanno presentato denuncia. L'insofferenza nei confronti dell'attività giornalistica è sempre più diffusa a tutti i livelli, come dimostra il caso di una collega recentemente presa di mira dai Novak, si è messa in difficoltà in seguito alla pubblicazione delle sue foto e dei suoi dati personali sui social. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella seduta del 22 marzo 2024 sollecita le autorità una maggiore attenzione a tutela dei giornalisti impegnati nello svolgimento dell'attività professionale, in particolare di quelli esposti in prima linea, e sollecita il Parlamento a prendere in esame la proposta avanzata lo scorso anno di introdurre misure più severe per i reati commessi ai danni dei giornalisti. In relazione alle vicende sopra esposte, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, chiederà un incontro con i ministri dell'Interno e dello Sport. Ringrazio comunque Giovanni Scotto, il collega del Roma, per avermi inviato, girato questa informazione mentre ero in diretta. E insomma, Salvatore, anche questo è stato un caso che ha fatto parlare tanto e che continuerà a far parlare.
Sì, purtroppo, insomma, nel senso, sono felice che l'ordine prenda una posizione come dire decisa, però permettimi, io comunque resto molto 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 poco fiducioso, anche perché servono delle azioni pratiche, servono delle tutele, servono degli strumenti che noi possiamo usare per svolgere il nostro lavoro con serenità. Questi strumenti, queste tutele di fatto non esistono. Che arrivi il comunicato stampa periodicamente a prendere le difese o a stigmatizzare dei comportamenti, beh, credo lasci anche un po' il tempo che trovi. Io sono molto dispiaciuto, insomma, da questo punto di vista, perché diventa poi anche difficile, sì, come dire, cercare di trasmettere l'informazione nel modo più pulito possibile nel momento in cui si staglia sempre di più questa figura del giornalista che deve dare all'utente quello che vuole. In realtà non è proprio così, quindi io mi auguro che comunque queste occasioni possano essere passi in avanti per cambiare innanzitutto il clima che circonda il lavoro che svolgiamo e poi in un secondo momento anche favorire la collaborazione tra le società sportive, i giornalisti, i rispettivi uffici di comunicazione, in modo che ognuno possa svolgere il lavoro nel modo migliore possibile.
Salvatore, troppo spesso la stampa e i giornalisti vengono considerati quasi un nemico, no? da combattere, quando si limitano poi a fare il loro lavoro, che è quello di raccontare quello che succede in campo, fuori, attorno ad una società sportiva, ovviamente nel caso dei giornalisti sportivi. Insomma, speriamo che questi episodi non accadano più e che ci sia appunto l'intenzione di mantenere alta l'attenzione su questo argomento. Intanto ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Ci state continuando a scrivere al 339-666-9990. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora alle 13:49, bentornati a Marte Sport Live, ancora qualche minuto insieme e soprattutto vogliamo parlare in questi 10 minuti a nostra disposizione del Napoli dal punto di vista tecnico, tattico, degli obiettivi ancora raggiungibili. Lo facciamo con mister Gigi De Canio, bentornato su Marte.
Bentrovati, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, mister, si fa un gran parlare del Napoli del futuro, ma questa stagione vedrà ancora 9 partite che per il Napoli sono realmente 9 finali da vincere il più possibile per racimolare quanti più punti a disposizione per la zona Champions. Lei ci crede, ma secondo lei soprattutto è realmente possibile con questo Napoli, con questo Bologna e questa Roma che sono comunque sembrano difficilmente arrestabili?
Beh, è chiaro che la posizione di classifica in cui il Napoli si trova, il futuro non dipende solo dal Napoli, quindi è chiaro che bisogna vedere anche quello che faranno le squadre che precedono il Napoli, però il Napoli ha il dovere intanto di onorare il suo scudetto e ha il dovere di provare fino in fondo a fare la propria parte, deve fare il proprio dovere cercando di vincere quanto più possibile, magari tutte le partite possibili, e poi dopo vedere cosa fanno gli altri. Questo è, come dire, il comportamento di una squadra forte che ha consapevolezza e convinzione nei propri mezzi.
E c'è un nostro ascoltatore, Domenico Ascione, che ci ha scritto qualche minuto fa che la risposta di Calzona al termine della partita contro l'Inter: a Napoli ci vuole un mago per risolvere i problemi, purtroppo non c'è tempo per lavorare bene come si dovrebbe, cito testualmente il suo messaggio sul nostro numero WhatsApp. Queste dichiarazioni non farebbero bene, secondo il nostro ascoltatore, né alla squadra né all'ambiente, perché trasmetterebbero l'idea di un allenatore che non ci crede. Ma io suppongo che invece Calzona ci creda, semplicemente evidenziava la difficoltà di lavorare bene con una squadra che non se la passa benissimo, ovviamente in così poco tempo a disposizione. Cioè, non penso che ci sia una mancanza di fiducia da parte del mister. Lei che ne pensa? Tu che ne pensi, Gigi?
Ma hai detto giusto, insomma, il fatto che una persona che conoscendo la realtà delle cose, perché è dentro, dica delle verità che sono incontestabili, non vuol dire che poi non pensi di poter sovvertire eventualmente il pronostico. È evidenziato lo stato delle cose, però poi c'è la scommessa che ognuno di noi fa quotidianamente con noi stessi e con gli altri, e quindi ci prova. È come tutti i calciatori, insieme a tutti i calciatori ci prova, e con la convinzione e la speranza di riuscirci.
C'era nella giornata di ieri, insomma, c'era stata un po' di preoccupazione per le condizioni di Politano, che aveva saltato l'allenamento per problemi riguardanti, insomma, un'influenza già smaltita. Adesso arriva comunicazione appunto dalla società sportiva Calcio Napoli, l'aggiornamento sull'allenamento appena svolto, e Osimhen e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Questa può essere, diciamo, una buona notizia per il reparto d'attacco, chiaramente, del Napoli. Secondo lei Osimhen sarà prontissimo, ovviamente, per l'Atalanta?
Questo non lo so, non lo possiamo sapere. Di solito, insomma, quando un giocatore non sta bene, lavora a parte per conto suo, è chiaro che ha sempre delle problematiche.
Certo.
Poi, se queste problematiche nell'imminenza della partita si riescono a risolvere, lo sapremo solo dopo. Certamente è difficile poter fare un pronostico in questo momento.
C'è il nostro amico Peppe che al 339-666-9990 dice: Calzona è solo un Mazzarri bis, vuole solo salvare il Deretano, insomma, vuole solo salvare se stesso, diciamo. Insomma, mi sembra un'analisi piuttosto forte, anche forse distante da quelle che sono le sensazioni che trasmette l'allenatore sia in campo sia poi in conferenza, no?
No, non condivido il pensiero di questo nostro tifoso, sia con Calzona sia con Mazzarri. Non credo che un allenatore vada ad allenare per una squadra per se stesso. C'è la convinzione sempre di poter riuscire a capovolgere le cose. Poi non si riesce e va bene, però l'intento, la convinzione per cui un allenatore si appresta ad affrontare, a scegliere queste sfide è proprio la convinzione di mettersi in gioco e di cercare di riuscirci.
Gigi, secondo te Calzona nel andare ad allenare poi concretamente il Napoli tutti i giorni si è forse reso conto di una situazione più difficile di quella che si aspettasse? Perché è vero che ha migliorato moltissimo la media punti rispetto a Mazzarri, che era fermo a 1,26-1,27 se non erro, lui l'ha alzata a 1,8 la media vittoria, ovviamente da media punti, invece diciamo quasi superando, voglio dire, anche se di poco, lo stesso Garcia che si era fermato ad 1,7 circa. Ma secondo te, no, le difficoltà che il Napoli sta mostrando anche con Calzona, sia in fase di attacco sia in fase di difesa, non sono superiori rispetto a quelle che lui si immaginava? Perché anche guardando le partite, insomma, i problemi del Napoli sembrano piuttosto evidenti.
Perché insomma, nessuno ha la bacchetta magica. Certo. Certi problemi che si sono palesati probabilmente hanno radici più profonde e sono di varia natura, che poi con l'andare del tempo si sono incancreniti, si sono ampliati e quindi sono diventati un po' più di difficile soluzione. Considerando il fatto che si gioca ogni tre giorni, c'è poco tempo per allenarsi in maniera concreta ed eventualmente determinante, insomma, è più difficile affrontare e risolvere determinate situazioni che vengono da lontano, no? E quindi certo che più passa il tempo più è difficile, naturalmente le partite sono poche, gli allenamenti ancora meno, quindi è logico.
Le difficoltà, l'ultima per te, poi ti lasciamo andare, ringraziandoti sempre per la tua disponibilità, Gigi. Le difficoltà di una squadra che ovviamente è dimezzata dalle competizioni, insomma, delle varie nazionali, dagli impegni, voglio dire, delle varie nazionali, deve far meno però addirittura dell'allenatore, del preparatore atletico. Secondo te, insomma, come si fa a mettere a frutto questi 10 giorni di sosta delle nazionali con quanti invece sono rimasti a Napoli? E ci sono nomi importanti come Osimhen, Anghissà, lo stesso Politano.
Emanuela, questo è il discorso che faceva prima Calzona. Per questo motivo ci sono tutte queste difficoltà, cioè non per questo solo, per questo motivo, in questo senso, perché esistono situazioni come queste insieme a tante altre che vanno avanti da tanto tempo e per cui è tutto più difficile.
È molto molto complicato, ma tu, Gigi, ci credi? Proprio come sensazione personale?
No, al di là del fatto che io ci credo, io sono dell'avviso, la mia forma mentis mi porta a pensare che bisogna avere voglia di vincere sempre, con un fuoco sacro dentro di voler stupire, sbalordire, di voler battere tutti, di sentirsi più forti di qualsiasi avversario e di qualsiasi avversità. Secondo me questo è l'animo che deve avere in sé, insomma, ogni giocatore, chiunque sia chiamato poi a scendere in campo. Poi dopo non si riesce, nessuno avrà qualcosa da rimproverarsi. Pensiamo, oggi già stiamo rimpiangendo i 4 punti di Torino e Cagliari. Fra Torino e Cagliari, pensiamo solo a questo. Quindi, per non avere questo tipo di rimpianti dopo, oggi bisogna avere quella feroce determinazione di chi è ultimo e vuole arrivare primo, insomma, ecco.
È esattamente così, vedremo insomma che cosa diranno i 90 minuti contro l'Atalanta, sfida che ci sarà subito dopo la sosta per le nazionali, quindi sfida subito immediatamente importantissima. Ti ringraziamo Gigi per essere stato con noi e per la tua consueta disponibilità.
Buona giornata a voi.
Grazie a Gigi De Cagno. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live. Lo sport torna su Marte questa sera dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, quindi ci rivediamo tra qualche ora, mi raccomando non mancate. Ma adesso da Emanuela Castelli è tutto, ringrazio tutti voi che ci avete continuato tra l'altro anche a scrivere al 339-666-9990, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda, ringrazio in regia Gigi Soriani e vi lascio all'ottima musica, all'ottimo intrattenimento di Sulle mani con Gigio Rosa e Timo Suarez.
Marte Sport Live.